Noi abbiamo in collegamento, la ringraziamo per questo, la dottoressa Elena Falda, che è psicologa e psicoterapeuta e ha uno sportello insieme all'associazione Codici per ovviamente contenere il problema che è in espansione e soprattutto per andare incontro alle esigenze di interi nuclei familiari. Dottoressa, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei, è perché la ludopatia in alcuni momenti entra e in alcuni momenti esce anche dalla comunicazione istituzionale, no? Dipende ovviamente dalle fasi, poi a volte ci sono dei casi di cronaca, però diciamo che fondamentalmente l'Italia porta dei numeri impressionanti nel sistema appunto del gioco d'azzardo e quindi anche del rischio di ludopatia. Per questo lei svolge un'operazione importante anche in rete, incontrando le persone che hanno bisogno di supporto. Qual è il quadro, dottoressa?
Allora, sì, noi abbiamo questo sportello in rete più che altro per poter essere raggiunti un po' dall'utenza nel territorio, in tutto il territorio italiano. Anche perché il quadro è peggiorato ovviamente durante la fase pandemica e dopo. Un certo tipo di quadro, perché il giocatore patologico più grave, dobbiamo dire che durante la fase di lockdown, del primo lockdown, quindi di chiusura totale, in realtà ha smesso di giocare in quella fase, perché non è un giocatore che si è trasferito online, non è un tipo di giocatore che si è trasferito online, mentre invece online hanno avuto accesso i più giovani e una tipologia diversa anche di giocatore che si affaccia, che sono gli anziani e le donne, no? Nel senso che come numero è aumentato. L'anziano, ricordiamo che durante la fase di questa chiusura è una delle categorie che più ha sofferto, perché si parte di solitudine, di abbandono, i giovani anche, perché l'abbiamo visto, abbiamo visto poi la catastrofe su tanti punti di vista dei più giovani, dei più fragili in sintesi. Le persone più fragili sono quelle che hanno avuto più difficoltà nell'accettare, nel sopportare la frustrazione dell'isolamento e della chiusura. Io vi sto facendo il quadro che abbiamo in mano adesso, post pandemia. Perché in realtà da una ricerca che era stata fatta nel 21 dall'Istituto Superiore di Sanità, si era visto che appunto pre-pandemia su un campione tra i 18 e i 74 anni avevamo un 16,3% di giocatori. Durante la pandemia siamo scesi al 9,7%, io sto parlando di giocatore non online. E dopo la pandemia invece siamo saliti al 18%, quindi abbiamo avuto un aumento dato dalla frustrazione, dalla solitudine e dal fatto che il gioco, primo diciamoci che è anche facilmente accessibile, perché c'è molta offerta, quindi l'offerta può intercettare la domanda.
Però anche dottoressa, dottoressa, che cos'è che porta una persona a diventare ludopatica? Cioè, questo abbiamo visto che è una patologia che colpisce oltre 1.300.000 persone in Italia, quindi un numero enorme, no? E forse è un numero anche più basso rispetto alla realtà. Però diciamo che insomma questo più o meno è il quadro, dottoressa. Però dall'essere un giocatore saltuario, cioè uno che ogni tanto fa una schedina oppure gioca d'azzardo, però non lo fa con continuità, ad essere un ludopatico, che cosa c'è in mezzo?
C'è il fatto che abbiamo a che fare, con, per quanto riguarda la ludopatia, con una vera e propria dipendenza senza sostanza, perché ovviamente non c'è l'uso di una sostanza. Quindi che cosa succede? Che la persona inizia a giocare per gioco, no? Cioè nel desiderio spesso, come per avere un po' di adrenalina. Nel gioco c'è il denaro, e il caso. Quindi all'inizio il gioco dà alla persona quella adrenalina che lo scuote da un senso di malessere, di cui spesso la persona, il problema è questo, che spesso la persona non è consapevole del malessere, per cui dietro ci sono spesso sentimenti di ansia o quindi quello che, disturbi dell'umore, no? Mm-hmm. Che sono una depressione, ma non una depressione maggiore, con depressione maggiore intendo una vera e propria depressione, ma quello stato di leggero malessere, di apatia, di nervosismo, di inquietudine, di cui la persona primo non è consapevole, secondo dobbiamo dire che è spesso ignorante nel senso buono, ignora i propri stati d'animo. Quando si affacciano c'è una fuga dallo stato d'animo. Ora il gioco rispetto a questo è una terapia efficace all'inizio, perché consente la fuga da qualsiasi stato d'animo di tipo doloroso attraverso lo scarico di una neurotrasmettitore, la scarica di un neurotrasmettitore che è la dopamina, che dà del benessere. Quindi la persona inizia proprio per questo, no? E persevera in questo comportamento alla ricerca di quella sensazione di benessere data dalla scarica della dopamina. Poi che cosa succede però? Succede che alla ricerca di questo benessere si instaura anche un meccanismo di cortocircuito cognitivo, no? Cioè la persona inizia a giocare. All'inizio ci saranno anche delle vincite, perché sì, se non ci fossero vincite non ci sarebbe ludopatia, cioè,
ecco, quindi
se non
diciamo,
c'è questo meccanismo, è certo,
l'innesco è la vincita.
È certo, perché se non ci fosse un meccanismo per cui all'inizio qualche vincita c'è, non si instaurerebbe questo tipo di dipendenza.
Certo.
Come nelle cosiddette relazioni d'amore malate. Se non ci fosse qualche cosa bello, no?
Certo.
Che tiene vicini, che tiene attratta la persona, non si instaurerebbe la relazione patologica.
Certo, perché mi allontano, no? Nell'altro caso, certo, quindi via, finisce
nulla.
Lì.
Certo. Certo, non c'è nulla. Invece qua le vincite ci sono. Allora, il giocatore che cosa fa? Va alla ricerca poi della vincita. Solo che col tempo le vincite diminuiscono, no? Perché statisticamente, se noi ci facessimo solo un banale calcolo delle probabilità, sapremmo assolutamente che siamo destinati a perdere,
certo,
alla lunga.
Certo.
Peccato che il nostro giocatore non faccia questo calcolo probabilistico. Inizia da entrare in un tipo di errore cognitivo che noi chiamiamo pensiero magico, che è quello, il pensiero che hanno i bambini di superstizione, di invece che il caso, io vinco per caso, no? E invece il giocatore inizia a vedere una causalità, un nesso causale, non so, piove, ho giocato il giorno in cui pioveva, quindi la prossima volta che pioverà andrò a giocare perché vincerò. Se la prima volta pioveva e io ho giocato e ho vinto, no? Allora associerò nella mente, non che ovviamente è stato un caso, no? Che ho vinto, ma inizierò ad associare, no? Perché da questo di punto di vista c'è una fragilità strutturale, no? Fragilità,
certo,
strutturale nel cadere in questo tipo di errore cognitivo.
Certo.
Che è quello che poi è alla base della superstizione, no?
Assolutamente.
Che è quello che poi è alla base del volere a potere, che non è vero, nel senso che sappiamo che ci sono una serie di eventi che non sono controllabili. Invece il pensiero magico dice se voglio posso, no? Quindi se insisto e tento il recupero della perdita
raddoppio, no? Adesso prendo il raddoppio così vincerò poi tutto, riprenderò tutto.
Esatto, aumento la posta in gioco così continuo ad aumentare le perdite e continuo a ricercare il recupero delle perdite. A questo punto sono in pieno del circolo vizioso, quindi a questo punto il nostro soggetto inizierà a mentire sempre di più, per cui l'area della bugia interna diventerà sempre più ampia. Quindi assistiamo a una divisione della persona, qua stiamo andando avanti però, perché a questo punto subentra la vergogna e il danno che è relazionale, perché spesso, come in ogni dipendenza, che viene tenuta nascosta, per cui ci sono matrimoni che finiscono, danni di carattere economico, ecco. Certo, ci sono danni di carattere economico, infatti l'associazione Codici nel nostro sportello, oltre ad avere dei colloqui con lo psicologo, abbiamo anche gli sportelli con i legali.
Perché c'è un problema di sovraindebitamento, dicevamo, certo. No? Cioè una situazione economica che può ribaltare famiglie, che le può disintegrare, no? Quindi rapporti appunto che si dilaniano, e allo stesso tempo anche situazioni economiche. A cui spesso si arriva inconsapevolmente, no? Perché probabilmente poi la presa di coscienza anche è complessa, e di un giocatore e dei familiari del giocatore, dottoressa.
Come tutte le dipendenze, poi no? Perderla diventa complicato, dottoressa.
Certo, perché il giocatore, cosa succede? Che proprio perché non si rende conto che si tratta di una dipendenza, ma è convinto di gestirla, e non si rende conto anche che questa dipendenza funziona, no? È un modo un po' come una sorta di compensazione anche emotiva, cioè allo stato d'animo d'ansia il fatto di giocare, no? Tranquillizza, no? Per cui è una compensazione, per questo che diventa molto difficile uscirne, no? Da soli, perché cosa succede? Io gioco, perdo, a quel punto mi sento in colpa e mi vergogno, a quel punto dirò che non lo farò mai più. Non lo farò mai più. Peccato che poi, nel momento in cui subentrerà di nuovo lo stato d'animo di ansia, di inquietudine, di angoscia, io tornerò a giocare. Perché diventa una sorta di automatismo che o viene spezzato attraverso un lavoro di presa di consapevolezza, e non solo cognitiva, nel senso non solo razionale, ma anche di abitare il proprio vissuto, il proprio mondo interiore, le proprie emozioni. Mm-hmm. Per cui è un lavoro, non è un lavoro così semplice, a meno che non abbiamo a che fare con giocatori nuovi, quindi con chi ha iniziato a giocare da poco, che ha come caratteristica quella esclusiva dell'errore cognitivo, allora lì la terapia diventa più semplice.
Si può fare, se no si è sedimentato il fenomeno, il problema, e naturalmente...
O se, dottoressa, lo diciamo per completezza, soprattutto negli anziani ci sono dei farmaci che agiscono sulle malattie neurodegenerative, che possono portare degli effetti collaterali, proprio quello della ludopatia, quindi questo lo diciamo per completezza, dottoressa.
Sì, ci sono dei farmaci che è stato visto che possono portare come effetto collaterale, no? Una dipendenza verso la ludopatia.
Ebbene, è importante ovviamente è il primo sentore di allarme, quindi le famiglie che possono intervenire, soprattutto per evitare anche il disastro economico, ma per cercare ovviamente di aiutare le persone che si trovano in questo stato. Quindi noi vi invitiamo a raggiungere l'associazione Codici attraverso il sito, anche per chiedere aiuto, per fare le segnalazioni, sia per quello che riguarda il contesto economico, sia per quello che riguarda la terapia.
Ne parleremo anche in futuro, perché chiaramente insomma il tema rimane molto caldo, e quindi ci risentiremo sicuramente anche in futuro, dottoressa Falda. Grazie intanto per il suo contributo.
Buona giornata, dottoressa.
Grazie, buona giornata a voi.
Grazie.